Vi devo confessare che queste meditazioni sul profeta Elia mi stanno parlando in modo particolare e spero che lo stiano facendo anche per voi. E sto capendo sempre di più che molte verità, che sono tali indipendentemente da come noi le capiamo, si capiscono un po' di più attraverso l'esperienza, attraverso certi fattori che si vivono nella vita sociale, nella vita familiare, nella vita lavorativa. E devo dire che mi stanno parlando davvero tanto. Questa sera continueremo a vedere in che modo Dio ha recuperato, ha incoraggiato il suo servo Elia. Stiamo ricordando di un uomo che ha sofferto molto e la cui sofferenza non è stata dovuta a fattori umani, familiari o fisici, di malattia o di altro genere, ma solo a fattori spirituali. E questo ha fatto sì che il Signore, come dire, recuperasse il vigore, la forza del suo servo in maniera come solo lui sa fare. E come dice, come predicava il Signore Gesù nel messaggio che troviamo nel Vangelo di Matteo, siate perfetti come perfetti il vostro Padre Celeste che è nei cieli. Cioè, siamo chiamati ad imitare il nostro Dio che è perfetto. Non saremo mai perfetti, ma siamo chiamati a guardare alla sua perfezione. E prima di andare avanti, voglio portarvi a leggere un verso che mi ha fatto molto riflettere in questi giorni, lo leggeremo soltanto, nel libro di Neemia, capitolo 7. Versetto 12, Neemia capitolo 7, no, non è versetto 12, capitolo 8, versetto 12, scusate, capitolo 8, versetto 12. In questi giorni sto studiando, cercando di studiare la trilogia storica del popolo di Israele nel suo ritorno nella terra promessa, più che il popolo di Israele, il regno del sud che ritorna nella terra promessa, quindi Ezra, Neemia, Ester. E meditando, cercando di studiare questo libro, veramente un libro particolare, carico di grande significato, mi ha fatto riflettere, proprio in procinto di predicare questo messaggio, questo verso 12 del capitolo 8 del libro di Neemia. Dice così: tutto il popolo se ne andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni ai poveri e a fare gran festa, perché avevano capito le parole che erano state loro spiegate. Che bello, vero? Bellissimo. Esdra che predica, tutti che ascoltano con tanta solennità, che fanno quello che Esdra aveva predicato, e questo popolo torna a casa, gioioso perché? Non solo perché ha ascoltato la legge del Signore, ma perché aveva capito quello che era stato predicato. C'erano dei sacerdoti, dei profeti, insomma sacerdoti, che man mano che Esdra leggeva il libro della legge, spiegavano al popolo. Questo è molto bello, mi ha fatto riflettere. E io spero che anche questa sera noi possiamo tornare alle nostre case gioiosi, festanti, perché Dio ha voluto dirci qualcosa. E vi ripeto quello che ho detto all'inizio, vi devo confessare davvero che la storia di questo profeta, che è anche la nostra storia, mi ha parlato tantissimo. Allora, come Dio aiutò il suo servo deluso e scoraggiato? È bello sapere, e lo vediamo nella scrittura, che Dio dà sempre una seconda, una terza e sicuramente anche di più possibilità per coloro che sono caduti, o per coloro che, come Elia, sono caduti nello scoraggiamento. Pensate se Dio dovesse agire all'istante con la sua giustizia nel momento in cui noi meritiamo di essere giudicati. Forse nessuno di noi sarebbe presente qui. Io sicuramente no, non sarei presente. Ma è bello vedere che il Signore dà sempre un'altra possibilità, anche quando siamo caduti rovinosamente. Penso in questo momento, non era nei miei pensieri, ma penso al re Manasse, che se voi leggete nella seconda cronica, nella seconda re, troverete che quest'uomo, se ricordo bene, commise almeno 15 gravissimi peccati, così gravi, fino ad arrivare a sacrificare i propri figli ai demoni. Eppure, quando si umiliò, si ravvide, in maniera proprio pubblica, solare, e Dio si arrese alla sua preghiera. Certo, Dio giudicò poi dopo quello che era stato fatto, ma è bello vedere come Dio non è davanti ad un computer, davanti con una tastiera davanti, che schiaccia il tasto di quello che noi commettiamo e ci fulmina. A volte Dio agisce in maniera immediata, quando la circostanza lo richiede, ma non è questo il metodo del Signore. A proposito, ricordo ancora, anche se non era nei miei appunti, quello che è scritto in Seconda Cronica, capitolo 36, versetto 15 a versetto 17. Dio più riprese ha mandato i suoi profeti, i sacerdoti, a parlare al popolo, ma solo quando, non solo la parola, ma anche gli uomini di Dio furono scherniti, che Dio si vide costretto a giudicare. E c'è quella frase triste che leggiamo proprio alla fine del versetto 17, che dice: non ci fu più rimedio. Allora lì Dio deve giudicare. Io penso che la storia di Elia ci insegna proprio questo, è di grande incoraggiamento, è vero? Per noi ci sono forse persone, fratelli, eccetera, che non hanno più nessuna speranza. È vero? A volte i nostri giudizi sono: quello sarà sempre così. Ma secondo la scrittura non è detto che quelle persone siano sempre così. Magari sono persone che hanno bisogno di una maggiore attenzione, di una maggiore amicizia. Guardate, abbiamo visto la volta scorsa come il Signore, e abbiamo letto nel capitolo 19 di Prima Re, come il Signore si avvicinò ad Elia in maniera delicata. È vero? Avrebbe potuto giudicarlo. Che fai qui, Elia? Quindi Dio si avvicina, parla ad Elia, poi gli dà da mangiare e gli dà da bere. Ecco, tradotti in termini spirituali, potete capire il senso di tutto questo, è vero? Poi Dio si avvicina e attraverso questo modo di fare, il terremoto, il fuoco, il vento impetuoso che parlano di giudizio, Dio non c'è lì, perché Dio non sta giudicando il suo servo, ma Dio parlò a Elia con un suono dolce, sommesso, tranquillo, forse impercettibile, forse qualcosa che solo Elia poteva ascoltare in quel momento. Ecco, Dio che a più riprese si avvicina a coloro che sono scoraggiati, o se volete a coloro che hanno fallito, a coloro che noi giudicheremmo senza speranza. Quando lasciai Foggia, insomma, non so come mi vedevano i fratelli di Foggia, però dopo un po' uno dei fratelli anziani, Giuseppe Dapote, si trovò a Foggia e Salvatore si avvicinò e dice: ma conoscete un certo Gino Parisi? Dice: sì, sta frequentando, mi danno per disperso. Ecco, forse per loro io ero uno di quelli che non avrebbe avuto nessuna possibilità. Forse questo è andato a Milano, chissà cosa sta combinando adesso. È rimasto meravigliato. Dice: no, un bravo fratello, un bravo giovane, frequenta da noi. Ecco, a volte noi siamo fatti così, è vero? Non è difficile giudicare, puntare il dito, dare per scontato certe cose. quando ovviamente si tratta degli altri. Se si tratta di noi, invece, è tutto diverso. Ma Dio si avvicinò con un suono dolce, sommesso. Chissà quante volte Dio ha parlato a noi, è vero? E ci avrà detto, ma che stai combinando? Ma perché ti comporti così? Qual è la ragione? Perché ti comporti così, è vero? Quante volte siamo superficiali, a volte non ci vergogniamo delle nostre scelte, e Dio continua a parlarci. E questo è davvero molto molto bello. Quindi vedere come Dio ha recuperato il suo servo nella maniera che solo lui era capace di fare. E naturalmente è qualcosa che anche noi dobbiamo fare. Ma un terzo modo attraverso il quale Dio recuperò il suo servo fu il servizio. È bello questo, è vero? Allora, leggiamo insieme il capitolo 19 di Prima Re, i versi da 15 a 18. Mi fermerò a un certo punto. Ho chiesto ai fratelli anziani se mi lasciavano ancora un altro messaggio, perché se al Signore piacerà la prossima volta, mi ha toccato molto oggi quando lo studiavo, vedere in che modo Elia prende quest'uomo Eliseo e lo porta a divenire un uomo di Dio. Pensate, soltanto nel secondo libro dei Re, per 29 volte Eliseo viene chiamato uomo di Dio, e una volta un santo uomo di Dio. È bellissimo vedere questo. E poi vogliamo vedere anche, ovviamente molto velocemente, perché ci vorrebbe sicuramente più tempo, vedere anche come Dio ha onorato Elia, come pochi, sapete? È bellissimo vedere questo, e vedere come Dio, quando recupera bene. E i versi da 15 a 18 di Prima Re, capitolo 19, dicono così: il Signore gli disse, va, rifà la strada del deserto fino a Damasco, e quando vi sarai giunto, ungerai Azael come re di Siria, ungerai pure Jehu, figlio di Nimshi, come re di Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat, da Abel Meola, come profeta al tuo posto. Chi scamperà dalla spada di Azael sarà ucciso da Jehu, e chi scamperà dalla spada di Jehu sarà ucciso da Eliseo. Ma io lascerò in Israele un residuo di 7.000 uomini, tutti quelli cui ginocchio non si è piegato davanti a Baal e la cui bocca non l'ha baciato. È un passo molto bello questo, e diremo solo qualcosa. È bello, ma ha fatto riflettere che cosa? Quando Dio rimette al servizio il suo servo Elia. Se una persona è scoraggiata, se una persona ha fallito, se una persona non è quella secondo a volte i nostri canoni, dobbiamo essere onesti, sinceri, perché a volte se un credente non entra nei nostri canoni, non voglio dire nella parola di Dio, difficilmente ci impegniamo per quella persona, è vero? Io vi sto dicendo cose che io ho fatto, ecco perché vi sto dicendo, questo studio mi sta parlando prima di tutto a livello personale. Ma noi non conosciamo la ragione per cui quella persona sta soffrendo, oppure per cui quella persona ha fallito, per cui quella persona è superficiale, per cui si sta comportando in un certo modo. Noi non sappiamo questo. A volte ci sono delle persone che sono irrecuperabili, è vero, ma a volte si possono anche recuperare. Quando Elia riprende il suo servizio, subito dopo, per la seconda volta, che dà al Signore questa risposta. Quando Dio lo chiama e gli dice, che fai qui Elia? Guardate il versetto 14, lui risponde, io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Subito dopo, per la seconda volta che Elia risponde come ha risposto la prima volta, che il Signore lo chiama a fare la strada a ritroso per tornare là dove aveva lasciato il suo servizio. È bello questo. Perché è bello? Perché non possiamo pensare che una persona serva il Signore se è fredda nelle cose spirituali, se è superficiale, se non ha mai fatto niente. E non è sufficiente, permettetemi di dirlo, fratelli, il Signore mi guarda, non è un messaggio tendenzioso, sto parlando a me, perché sto imparando in modo particolare da questo profeta. Non è sufficiente fare soltanto una visita, come dire, una visita ufficiale, convenzionale, andare a trovare una persona e dire come mai, perché. Io credo che molte volte abbiamo bisogno dell'amicizia. Fratello, te la senti se andiamo a bere un caffè insieme? Posso venirti a trovare? Andiamo insieme in questo posto e cominciare ad avere amicizia. Ad esempio, perché il Signore ci ha dato l'ospitalità? Beh, l'ospitalità non è soltanto dire invito questa coppia perché è veramente bravi, poi stiamo bene insieme, no? Perché noi stiamo insieme spesso con chi stiamo bene. Beh, fratello, questo lo fanno anche i pagani, no? Sto bene con quello mi invita sempre, con questa sto bene e quindi io sto sempre bene. Ma perché non portare invece a casa quelli che non possiamo vedere, quelli che non ci piacciono? E magari senza star lì a dire ma che stai combinando, ma non ti vediamo mai in adunanza, ma mi sembra che sia un po' carnale, fratello, sorella, ma che stai facendo, ma non è così che si vive la vita cristiana. Questo io credo che siamo bravi tutti a farlo, però quando cominciamo a fare amicizia, sapete cosa succede? Sapete quando una persona parla, vedete, l'altra volta vi ho parlato di Elton, forse quando verrà il fratello Enver vi potrà dire qualcosa in più. Sapete quando lui si è aperto? Quando lui ha visto che c'era una certa amicizia. Siamo andati in un bar a berci un caffè. Non siamo andati in strada a predicare il Vangelo. Siamo andati a bere un caffè. Abbiamo raccontato le nostre storie. Ho raccontato dove io ho fallito, sai, e lui ha cominciato ad aprirsi. Sapete, la prima volta che ho cominciato a fare discepolato, come ho fatto? Con un fratello che abitava a Cesano Boscone. Ho detto, come faccio per studiare con questo fratello? È un fratello capriccioso, strano, stranissimo. Ho pregato il Signore, ho chiamato questo fratello e ho detto, senti, te la senti di pregare con me, io ho dei problemi. Non sono il tuo professore, no? Perché noi vogliamo fare i professori a tutti. Io ho dei problemi. Vuoi pregare con me una volta alla settimana? E così ho cominciato a raccontare i miei problemi, le mie paure. Poi piano piano, abbiamo cominciato anche a leggere. Lui ha cominciato ad aprirsi, ha cominciato a raccontare i suoi problemi. E l'amicizia cominciava a diventare sempre più forte. Provate, fratelli. Non diamo per scontato. Perché è possibile che Dio possa in qualche modo toccare il cuore di questa persona e farla, come dire, risorgere, boh, non so. Queste sono cose molto importanti. Cosa ha fatto Gesù? Aveva 100 pecore. Ne ha perso uno, cosa ha detto? Beh, fa niente, se ne ho 99, la centesima se ne può anche andare per la sua strada. No, ha lasciato le 99. Forse quelle 99 non avevano nessun problema. È andato a cercare la perduta. Io sto imparando questo. Quanto è strano sto fratello. Ma avviciniamoci un po'. Ho fatto 2 protesi alle anche. Ho ricevuto delle visite, grazie al Signore. Ma c'è una visita che non ho mai dimenticato. Eppure, eri il fratello strano. ma non l'ho mai dimenticato. E quando mi lasciava, quelle 2 o 3 volte che è venuto, mi lasciava un profumo particolare del Signore Gesù. Però per me quella era una persona strana, carattere strano. Ed è nata un'amicizia forte. Allora mi sono detto, ma io non sono migliore di lui. Non sono migliore di lui. Il Signore rimise al servizio il suo servo quando? Quando lo recuperò. Che bello questo. A me ha parlato, non so se sta parlando a voi, però a me ha parlato. Ed è molto bello, gli dà dei compiti che in un certo senso sono pure strani, no? Cioè, Elia cosa deve fare? Deve andare a ungere addirittura il re di Siria, un pagano. Ma che senso ha questo? Deve andare a ungere il re di Israele, Jehu, e poi deve andare a ungere Eliseo al suo posto. E anche qui non entro, ma guardate la bellezza e l'umiltà di quest'uomo, che non solo ubbidisce a quest'ordine che appare un po' strano. Cosa c'entra un ebreo che va a ungere un re pagano? È un po' strano questo. Ma io vedo anche un uomo umile. Un uomo che a un certo punto Dio dice: il tuo lavoro è finito, adesso lo deve fare un altro. Vi piace sentire questo? Fate da parte. Guardate, con la bocca possiamo dire tante cose. Magari io. Ma siamo sicuri che è proprio così? È facile, no? Elia ubbidì, un uomo umile. Andò a cercare, e lo vedremo Dio volendo la prossima volta, la persona che Dio aveva detto di cercare. E lo ha preparato in modo tale che diventasse un uomo di Dio. È bellissimo questo. Questo è molto bello. Allora, vedete, fratelli? È molto bello vedere come il servizio ha almeno 3 dimostrazioni di essere. Lo dico velocemente perché il tempo l'ho consumato. È molto bello questo, vi darò anche i passi, ci sono tanti passi, ma vi do almeno un passo per ognuna di queste 3 direzioni che dimostrano l'importanza del servizio. Il servizio è prima di tutto dimostrazione di vita eterna. Non solo quelle che noi leggiamo in 1 Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 9 e 10, è vero? Siamo stati salvati per servire. Ma se leggiamo Malachia, capitolo 3, versetto 18, noi troviamo scritto che voi vedrete ancora la differenza che passa fra l'empio, cioè il pagano, fra colui che è perduto e il giusto, il salvato. E dove si vede questa differenza? Si vede nel servizio. Chi è salvato serve il Signore. Non sappiamo come, in quale forma, con quale entità, perché troviamo nei Vangeli che il Signore può segnare un 30, un 60, un 90, un 100%, però serve il Signore. Poi abbiamo una seconda ragione per cui c'è il servizio, ed è quello che quando c'è il ravvedimento. Quando c'è un vero ravvedimento, c'è anche il servizio. Ad esempio, in 1 Samuele capitolo 7, i versetti 3 e 4. Ricorderete che quando Samuele parlò al popolo che stava vivendo una situazione veramente disastrosa, disse al popolo, a un certo punto mise davanti al popolo 4 condizioni grazie alle quali sarebbe potuto arrivare al ravvedimento, al perdono. L'ultima di queste condizioni, che tiene insieme un po' tutte, Samuele disse: e servite il Signore, lui solo. E il popolo servì il Signore, dimostrando che si era veramente ravveduto. E poi un'altra ragione la vediamo qui. Quando c'è scoraggiamento, quando c'è fallimento, quando ci sono situazioni in cui coloro che servivano il Signore vengono recuperati, è il modo grazie al quale dimostrano di essere stati recuperati, è quello di ritornare al servizio. E questo è davvero molto, molto bello, molto anche significativo. Allora voglio dirti, fratello, sorella, chiunque tu sia, te lo dico anche per esperienza, nel Signore c'è sempre speranza. Il Signore non è come me, che ti boccia, ti bolla e tu sei finito. Il Signore è diverso, il Signore è pietoso, è lento all'ira e di grande benignità. C'è sempre speranza. Possiamo davvero adorare e ringraziare Dio perché in Lui possiamo trovare sempre perdono, ristabilimento, servizio e anche ritornare alla gioia che abbiamo perso nel servire il Signore. Dio sia benedetto.
portare via tempo e i soggetti li conosciamo, sentiamoci liberi di pregare.